le piccole storie sono così grandi. Un programma di Fernanda Cherubini, Albano Ricci e Oberdan Trebo, che va in onda sulle frequenze di Radio Incontri in Blu ogni mercoledì alle ore 11 e in replica il giovedì alle ore 19. Si può riascoltare su podcast o streaming al sito di Radio Incontri in Blu, www.radioincontri.org. Un anno fa abbiamo raccontato la storia e la teoria di Margaret Mead sull'inizio della civiltà umana, ovvero quando il nostro avo decise di fermarsi per curare il femore rotto di un suo compagno. Decise di prendere tempo e cura per consentire a un altro essere vivente uguale a lui di ritornare in forze. Una cosa che non succede nelle altre specie animali. E Mead disse che aiutare qualcun altro in difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà inizia. Noi, appunto, siamo al meglio quando serviamo gli altri. Ed è questo, in fondo, essere civili. Individua questa storia il punto esatto di una comunità e di cura dell'altro. Comunità descritta tra gli anni 1950 e 60 da Victor Turner, un altro antropologo scozzese, che fa il resoconto di un rito curativo a cui aveva assistito, praticato dagli Ndembu, famiglia della popolazione Ubuntu dello Zamba, chiamata Yamba. Al rito curativo dello Yamba partecipava tutto il villaggio in una forma che oggi definiremo terapia di gruppo, durante il quale i familiari del malato dovevano dichiarare il proprio rancore, i propri pensieri e sentimenti di acrimonia verso il malato. La dichiarazione pubblica delle negatività corrispondeva all'annullamento della malattia stessa. La sofferenza era individuale, certo, ma l'origine del male e la successiva cura dipendevano dai comportamenti sociali, dagli altri. Atteggiamenti, pensieri, che fossero membri familiari o del villaggio. Il disordine sociale creato si manifestava come malattia del singolo e il singolo non poteva reagire senza il supporto della comunità. Oggi ogni cultura ha messo in campo i propri strumenti di cura attraverso guaritori, sciamani, sacerdoti e ognuno con le conoscenze e paradigmi del proprio tempo. Le credenze, le conoscenze a cui ci si aggrappava sono state soppiantate dalla medicina, dalla scienza. Se il primo segno di civiltà in una cultura è stato aiutare qualcun altro nelle difficoltà, così come lo racconta Margaret Mead, la salvaguardia di questa civiltà è nella cura della comunità e nella pratica quotidiana della cura dell'individuo in ogni suo aspetto. Cioè ricostruire legami emotivi e relazionali che si vive in un villaggio, in una città. E proprio in questo momento storico diventa necessario avere una visione con dimensione universale di futuro. Una solidarietà e condivisione che superi l'individuo e che si evolva come il pilastro, anche giuridico, non negoziabile.
Make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Dressed like a daydream.
So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. It's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever.
Taylor Swift, Blank Space. Fernanda, ho chiuso.
Ciao.
Ciao. Ho chiuso questa storia dicendo che solidarietà e condivisione devono essere pilastri anche giuridici non negoziabili. Mi sembra un argomento che viene dalla notte dei tempi eppure così moderno, così attuale.
Beh sì, anche perché in realtà tutto quello che è stato creato intorno alla cura, in effetti, è proprio votato alla tutela di qualcosa che deve essere tutelato, deve essere garantito ad ogni costo. E questo è importante perché il sostegno del gruppo, dei familiari, prima di tutto, piuttosto che di una struttura che proprio giuridicamente viene creata allo scopo di stare vicino al malato, rappresenta proprio quel sostegno assolutamente necessario e che è il primo diritto, no? che dobbiamo perseguire, che dobbiamo garantire. Ma ci avete fatto caso che il solo rivolgere la parola ad una persona del proprio stato di disagio, piuttosto che una telefonata, un incontro con un medico in una struttura che ci, che ci dà una sorta di, come dire, panorama diverso da quello che è il pensiero dello status di malato, già ha fatto il 50% di quello che è il percorso verso la guarigione. E questo è importante, perché quando poi si parla di diritti indisponibili, forse proprio il diritto alla cura del malato, malato fisico, malato psichico, questo è proprio uno di quei diritti indisponibili che devono essere garantiti veramente fino in fondo. E l'esperienza di certi gruppi sociali è fondamentale. Se non ricordo male, Margaret Mead proveniva proprio da una cultura, quella quaquera, mi ricordo che mi ci soffermai forse l'altra volta,
sì,
dove appunto sì, la solidarietà è proprio il punto di partenza, e dove effettivamente avviene l'incontro, proprio per superare, no, anche
lei era
il problema
di Filadelfia, quindi proprio nel centro dei quaqueri.
Esatto, addirittura partiva dal disagio adolescenziale, rappresentando che proprio, secondo la sua teoria, il disagio proviene dal contesto esterno rispetto all'adolescente. Poi altri studi hanno scoperto sicuramente altre cose, ma è vero che a partire dall'adolescenza la presenza del solidale, del gruppo, rappresenta un aspetto fondamentale per la crescita e il superamento di certi disagi, non trovi?
Assolutamente sì. Oggi avviene un po' il contrario, no? Il paradigma odierno, quello moderno, è che quando tu ti ammali diventi soggetto altro e vieni escluso dalla comunità. L'attenzione è farmacologica e questo è come se in qualche modo tu fossi il problema e sei tolto. Non che la comunità dovesse risolvere un tuo problema.
Infatti, anche perché poi in questo momento, no, dove la comunità, la community, diciamo così, è molto social, tutto questo è molto evidente, perché potrebbe essere un veicolo ulteriore, quello dei social, per consentire lo slancio di solidarietà, cosa che invece spesso si trasforma forse per un'innata, come dire, tendenza di certi umani a sradicare, proprio a distruggere questo collegamento. Più vengono individuati dei veicoli di solidarietà e di socializzazione, anche quelli, come dire, digitali, più c'è qualcuno che riesce a rompere questa catena.
Questo a me ha fatto riflettere molto questa storia, perché che gli altri, le negatività, il male degli altri possano determinare il male del singolo, è una grossa riflessione che, se ci pensi, sta riprendendo in molte nuove forme di curative, magari New Age, o comunque che guardano anche altro, no? Rispetto
pensiamo solo anche allo strumento dello yoga, e quindi al momento dell'incontro, che è anche ascolto di se stesso e degli altri, perché abbiamo bisogno di individualità, come è per esempio la pratica, no, dello yoga, ma comunque è sempre più richiesta questa pratica comunitaria, questa pratica insieme. E di sicuro è una necessità che deve essere sollecitata e che deve essere, come dire, sempre tenuta sotto osservazione perché abbiamo bisogno gli uni degli altri.
Del resto, e poi ti lascio alla tua canzone, la solitudine è il vero male, soprattutto
Assolutamente.
di questi tempi. Che
Io ho
canzone
scelto un
scegli?
brano, eh sì, ho scelto un brano, adesso ci stavo pensando perché ho scelto un brano di Leonard Cohen che è Come Me to the End of Love.
Siamo partiti da chissà quale posto dove l'uomo ha imparato a curare un altro uomo ed è diventato veramente uomo, per arrivare poi allo Zambia fino ad arrivare qui, noi oggi, e a parlare di solitudine. La solitudine è il vero male. Oberdan. La senti in giro?
Allora, la solitudine, sì, probabilmente è il vero male, proprio perché ci isola e ci toglie da quel senso di appartenenza e comunità che che, come abbiamo visto, ha reso possibile anche il progresso umano. Come dicevi prima, nel regno animale, se ti trovi con un femore rotto, sei carne per predatori. E nel momento in cui c'è stato qualcuno che, per togliere una persona malata, una persona che aveva avuto una ferita al femore, l'ha curato, in quel momento lì l'ha tolto dalla bocca dei predatori e ha fatto partire la solidarietà, ha fatto partire il senso d'appartenenza, ha fatto partire la voglia di poter ricercare metodi nuovi o cose nuove per poter curare meglio le persone. Diciamo che è un po' la differenza tra amore e barbarie, fino al giorno in cui una persona ferita era carne per i predatori, c'è stata la barbarie. Nel momento in cui questa persona è stata curata, metaforicamente si è aperto uno spiraglio d'amore nel buio della barbarie, nel buio della solitudine.
Mai come oggi si usa il termine comunità, per esempio in politica, o il community nell'ambito sociale dei nuovi media. Eppure è come se questa comunità piuttosto si fosse totalmente livellata, che non vuol dire che sia diventata, secondo me, livellarsi non vuol dire che è diventata egualitaria.
Il senso d'appartenenza ad una comunità si vede proprio dall'amore con cui questa comunità si occupa delle persone che è intorno. Diciamo che appunto è proprio l'appartenenza il primo mattone che ha reso possibile uno sviluppo verso una società non barbara ma amorevole. Oggi, per assurdo, nel momento in cui, grazie ai social, questo senso di comunità è amplificato al massimo, abbiamo sempre più la tendenza a sentirci soli, forse proprio perché non c'è più il contatto umano. Nascondendoci dietro a uno schermo riusciamo magari a avere la sensazione di essere una comunità, ma in realtà siamo soli e quindi esiste la possibilità che in questo momento questa grande sovraesposizione mediatica ci possa togliere dalla testa quello che è il vero senso dell'appartenenza, che è il contatto, il curare fisicamente.
E anche tu che fai sport e sei uno sportivo e un educatore in questo, a volte le squadre, quando sono veramente delle squadre, riescono a sopperire anche a delle piccole problematiche, piccole malattie, riescono a dare di più.
Proprio per il senso di appartenenza. Riescono a dare quel di più che gli serve proprio grazie a questo senso di comunità. Al fatto che vivono insieme per lunghi periodi, che sudano insieme per lunghi periodi, che soffrono insieme per lunghi periodi, e tutte queste sensazioni forti legate al contatto fisico, all'essere vicini, stimolano un senso d'appartenenza grande che aiuta, sì, aiuta molto.
Quale canzone hai scelto?
Io per questa trasmissione di Mignon ho scelto una canzone di Battiato, La cura.
E allora, prima di ascoltare Battiato, racconterò come ha fatto Heidegger nel suo saggio Essere e Tempo, la favola di Egino. La cura, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso. Pensieriosa ne raccolse un po' e incominciò a dargli forma. Mentre intenta a stabilire che cosa abbia fatto, interviene Giove. La cura lo prega di infondere lo spirito a ciò che essa aveva fatto. Giove acconsente volentieri, ma quando la cura pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle che fosse imposto il proprio. Mentre la cura e Giove disputavano sul nome, intervenne anche la terra, reclamando che a ciò che era stato fatto imposto il proprio nome, perché aveva dato ad esso una parte del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice, il quale comunicò ai contendenti la seguente giusta decisione. Tu, Giove, che hai dato lo spirito al momento della morte, riceverai lo spirito. Tu, terra, che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la cura che per prima diede forma a questo essere, finché esso vive, lo possiede la cura. Per quanto concerne la controversia sul nome, si chiami Homo, poiché fu fatto di humus, terra.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.